compagnia d'elenco.
Allora, se anche, non so se c'è qualcuno fuori, eccetera, però noi vorremmo cominciare, perché la serata sarà non finisce qui, nel senso che immediatamente dopo la presentazione che vedrà sia Matteo Guarnaccia che Italo Bertolasi raccontarci sia del libro e di cose accadute o che magari devono ancora accadere perché siamo imprevedibili, e dopo c'è un, così come recitava il manifesto di convocazione, una pericena, ma nella realtà, per farla che così anche gli umani capiscano di che cosa si tratta, i compagni stanno preparando una doppia pasta e poi ci sono, aiutatemi,
tonno,
ecco, affettati del pesce, insomma, ecco, e quindi se vi fermate c'è anche questa cosa qua. Il video che verrà trasmesso dopo dura all'incirca 20 minuti, quindi non è un mattone che uno rischia di addormentarsi, e riprende, perché fatto amatorialmente, non mi ricordo più come si chiama, da Angelo Verderio, e restaurato e ridigitalizzato a cura delle edizioni Volo Libero, e che stasera ripresentiamo, che riprende il festival dell'Alpe del Vicerè, il primo festival, no, il secondo?
Terzo.
Il terzo festival, che poi sono quelli che prenderanno la denominazione Festival del Parco Lambro, il Festival del Proletariato Giovanile, eccetera. Stasera presentiamo l'ultima fatica, chiamiamola così, perché di fatica si tratta, in quanto credo che Matteo, per raggiungere tutte le persone, i personaggi che ha dovuto intervistare per mettere insieme questo libro, sia stato faticoso, sia per i soggetti con i quali si aveva a che fare, e sia per anche la reperibilità, perché molti se ne erano perse le tracce. Bene o male, saranno più di una ventina, una trentina di personaggi, tra i quali alcuni di questi conosco anch'io, e che raccontano in poche parole quell'epoca, quel periodo che va dagli anni 64 al 73, sì, più o meno. Sono gli anni che queste, diciamo, sono proprio quegli anni di, per capirsi, sono gli anni della guerra del Vietnam, sono gli anni di quelli che vengono chiamati i figli dei fiori, sono gli anni dei provo internazionali, ma anche milanesi, che anche qui sfileranno con le biciclette bianche, con il loro slogan "fate l'amore, non fate la guerra", eccetera eccetera. E è un'epoca che durerà, sì, fino più o meno al 72, quando altri movimenti meno, più radicati ideologicamente, diciamo così, più schierati, prenderanno il sopravvento di quello che sarà il 68, l'anteprima, per arrivare sino ai fenomeni della lotta armata. A Milano, uno dei quartieri più deputati, che chiunque di noi, come noi perlomeno, che hanno una certa età, oggi completamente modificato e non andate perché non si può trovare niente di esatto, centrificato a livello di divertimentificio, quindi non ha nulla di paragonabile a quello che era allora. Parliamo del quartiere di Brera, che era chiamato il quartiere degli artisti, ma e lì era diventato proprio luogo, perché dentro queste cantine, queste cave e questi luoghi trovavano sia luoghi dell'abitare, luoghi dell'esprimersi da un punto di vista artistico, e luoghi dell'aggregazione di tutte queste giovani che la sera riempivano sino a
debordare da questi locali, mi ricordo, cioè praticamente erano piene la piazzetta, l'angolo fiori chiari, fiori scuri, eccetera, eccetera, si andava all'angolo, dall'angelo a mangiare, quello in solferino, come si chiamava? No, ma quello, il Gran Bar, insomma tutta una serie di luoghi che si frequentavano. Dentro questi luoghi io mi ricordo che, diciamo, questo faccio una mia piccola, chiamiamola così, testimonianza, osservazione, la prima volta che vidi questi capelloni, ecco perché allora si chiamavano i capelloni, no? Fu una manifestazione proprio che passava da Piazza San Babila contro la guerra in Vietnam, con credo che ci fosse anche Serra a quella manifestazione, che qui nel libro viene intervistato. Serra, non quello, no, il questore di Milano, no, adesso Raffaele Serra, che è un altro, ed oggi deputato, prima deputato PD, ed oggi passato.
Non è lo stesso.
Lo so che non è lo stesso.
Ah, Serra quell'altro. Okay. Il nostro Serra è un altro.
Sì, c'è un terzo Serra, no, va bene. Che era una manifestazione organizzata dove c'erano anche questi, insieme a degli anarchici, comunque c'erano già questi capelloni, questi provo, queste anime che si presentavano, che portavano, rimasi colpito perché portavano una cassa da morto, no, per simboleggiare appunto cos'era il risultato di questa guerra del Vietnam. E lì in San Babila ci furono anche alcuni scazzi, perché già allora notoriamente era luogo di assembramento dei fascisti. Ecco, io adesso e poi vabbè, verrà Barbonia City, verrà Mondobit, il Piper, cioè voglio dire, potremmo anche fare, io questa sera in modo molto disordinato getto idee, però Matteo, il quale è una delle, ormai praticamente sei un depositario di tutte queste cose, ci racconta qualcosa meglio di quanto io ho fatto adesso, ecco.
Va bene, grazie per essere qui innanzitutto, è sempre un piacere essere in questo luogo, ogni volta che passo di qui ricordo con estrema piacere Primo Moroni, e questo libro è un libro di quelli che non esisterebbe senza il grande contributo di Primo, perché ricordiamo che Primo fu uno dei primi, mi spiace usare questa cosa in italiano molto imbarazzante, uno dei primi a insegnarmi il fatto che la storia è fatta di tante storie. Sembra una verità oggi, ma in realtà non esiste una storia calata dall'alto, ma esistono tante storie che compongono la vita degli uomini. E soprattutto negli anni 60 molta gente si è immaginata un mondo diverso, si è immaginato un tipo di storia di vita radicalmente opposto a quello che veniva proposto dai loro genitori, dai partiti, dalla chiesa, dalla pubblicità, eccetera, eccetera, e hanno provato a scriversi il copione da soli. Il libro nasce, come ho detto, come diceva giustamente lui, da un sacco di interviste molto faticose, molto dolorose, certe, insomma, raccogliere più di 100 interviste, tirarne fuori 30, lasciarne 30 in questo libro è stato abbastanza complicato, anche perché molti, nella fase diciamo più benevola, non volevano rispondere alle domande, in quanto dicevano: oggi sono una persona che ha un lavoro, che ha una famiglia, queste cose è meglio che non si sappiano, perché appunto ancora oggi l'idea di quel mondo underground è qualcosa di molto, non è molto trendy, non è molto elegante, non è qualcosa di cui qualcuno si possa vantare più di tanto, anche perché era un mondo che non rincorreva il potere, non rincorreva il successo economico, non rincorreva le classiche trappole del chiamiamolo mondo borghese, visto che si può anche usare questo termine, e altri ancora erano, possiamo dirli, sono diventati dei casi umani, per cui anche intervistare dei casi umani non è mai una cosa molto divertente, con molto rispetto ovviamente. Altri ancora, tipo la nostra grande zia, la Nanda Pivano, che mi ricordo in una serata qui fantastica con Primo qualche anno fa, Zia Nanda diceva: ah, io queste cose non ne parlo perché l'underground in Italia non è mai esistito, esiste solo Kerouac, Ginsberg, Corso, Barrocks, ma gli italiani non mi interessa. E mi spiace per lei, anche perché lei è stata una di quelle persone che, volente o nolente, ha fatto sì che esistesse in Italia il movimento underground, non certo solo grazie a lei, ma i suoi libri, la sua ospitalità, la sua, e soprattutto la grande intelligenza di Sozzas, che in quel momento era un personaggio, diciamo, già fuori dalle righe, perché appunto era una persona di grande successo nel campo del design, che però seguiva la sua allora compagna Nanda Pivano in questa sua passione per tutto ciò che era anglofono, tutto ciò che era letterariamente radicale fuori dalle righe. E buon Sozzas aveva gli strumenti, non solo strumenti intellettuali ma anche strumenti umani, per affrontare quel mondo che era fatto ovviamente di gente non propriamente elegante, non propriamente trattabile, e questo va ovviamente al suo grande favore. Un altro problema di fare questo libro è il fatto che questo mondo è stato coperto totalmente dal movimento studentesco degli anni 68 in poi. Diciamo che, per dirla chiara, per dirla in maniera molto brutale, il mondo della sinistra extraparlamentare detestava di cuore il mondo underground, perché lo considerava un mondo piccolo borghese, un mondo di parassiti, un mondo che in qualche modo offuscava le lotte, le maschi lotte operaie di quegli anni, per cui farsi crescere i capelli, predicare il libero amore, mettere sulle comuni, amare il rock and roll, erano cose che, certo, in privato, quelli di lotta continua, dei vari partiti, partitini, facevano, ma in privato, mentre la dirigenza di questi gruppi ovviamente detestava questo tipo di ricerca esistenziale, perché appunto la riteneva qualcosa che poteva solo essere passibile di rieducazione. Se avessero vinto i maoisti in Italia, avremmo visto un sacco di cappelloni andare nelle risaie della Lomellina a piantare riso e a essere rieducati. Detto questo, molte persone che, a parte dell'underground, in qualche modo hanno partecipato anche alle lotte studentesche, perché ovviamente l'età era quella, il momento era quello, non c'era certo una diffidenza particolare nei confronti di chi manifestava per cambiare la scuola, per cambiare la struttura del lavoro. Detto questo, chi faceva la scelta dell'underground abbandonava la scuola, abbandonava il lavoro, per cui erano mondi assolutamente contrastanti. Io con me, per fortuna, oggi casualmente un grande amico, Italo Bertolasi, che in quegli anni è stato uno dei primi ad affrontare uno delle momenti esistenziali più importanti, era uno dei doveri di un occidentale, quello di abbandonare la scorza di questa superiorità occidentale e andare a cercare un'idea di cosmopolitismo, un'idea di apertura verso altre culture, e in quel momento era offerta da un'idea immaginaria, molto immaginifica dell'Oriente. Italo Bertolasi, poi lo racconterà, magari sarà una cosa secondo me molto interessante, andò addirittura a creare una comune hippie in Pakistan, perché pensava che fosse il futuro, fosse in quel paese in cui stavano nascendo appunto i talebani, e questa è una cosa che lui può spiegarci benissimo. Poi continuiamo. Italo.
Beh, intanto ringrazio Matteo, non so se voi avete la sensazione, sentendo le sue parole, del valore di quello che sta facendo, quello di portare memoria. E senza di lui probabilmente alcune tracce che sono fondamentali, perché non si parla di cose vecchie, si parla di cose di adesso, e quello che è partito in quegli anni oggi ha costruito un sacco di situazioni in cui ci trova ancora tutti noi siamo molto attivi. E il lavoro che ha fatto con questi libri, fra l'altro ha intervistato anche a me ed altri, è ridare dignità anche a un percorso che è stato un percorso umano, sofferto, ma di grande, grande formazione. Io oggi mi sto occupando delle cose che facevo quegli anni, anche Matteo, mi pare, nel senso che non siamo morti. Il ricordo di quegli anni lo si porta, come dire, forza, svegliamoci, si può fare ancora, si può costruire ancora un mondo costruito sui sogni, su quello che quando ti alzi la mattina e stai bene immagini possa essere vivere. Io mi occupo di missioni umanitarie e ho trovato tutta una serie di personaggi che questi mondi nuovi li continuano a portare avanti, a costruire. Uno per esempio è Patch Adams, che era negli anni, anche lui 60-70, impegnatissimo con i movimenti hippie eccetera in America, e che oggi porta avanti tutta questa medicina del sorriso eccetera. E con i nostri clown siamo tornati nel 2002 anche in Afghanistan. La cosa strana che sta capitando in questi anni è di vedere come il mondo è cambiato in peggio e come noi abbiamo bisogno di allearci con i giovani hanno una grandissima energia e grandi sogni, per continuare a ricordare alla gente che la vita può essere un'altra cosa, può essere quella cosa che si distilla un po', si sente leggendo Underground italiana anni e anni fa, ma è il sogno di tutti. Quando si è giovani abbiamo dei potenziali enormi e forse la storia nostra è la fatica di diventare vecchi, diciamo, perché rimane l'idea di poter essere sempre corrosivi, trasgressivi, di poter sempre portare la vitalità di un essere umano che per affermarsi ha sempre bisogno di lottare contro tutto questo vecchio che dicevo, e chiudo, passo la parola poi di nuovo a Matteo. Noi abbiamo tentato negli anni, era circa il 68-69, di vivere in quella idea che era le comuni, si divideva tutto, la tua donna, la tua stanza, il tuo cibo, lo spazzolino da denti, eccetera. E il nostro sogno era di, c'era già questa immagine un po' di un mondo senza frontiere, di collegarci attraverso il viaggio, quindi per me è stato molto fuori da Milano e fuori dall'Italia, questo di usare i piedi come strumento di liberazione per me, perché mi portavano in mondi, non avevamo carte geografiche, si viaggiava proprio psiconavigando in questo grande sogno che tutto fosse eccitante, nuovo, splendido. Siamo andati col progetto delle comuni, che è una cosa grossa, io penso che anche questa sia in fondo una comunità, e questo centro. Siamo andati in Pakistan, dove abbiamo vissuto 2 anni, cercando di portare un'idea veramente rivoluzionaria, quella di costruire qualcosa tra lo spirituale e la comunità nuova, un villaggio nuovo e anche un progetto agricolo che è andato avanti per 2 anni, diciamo, si è poi sfasciato, la terra era difficile, ma che continua ancora oggi, ancora a impegnarci. Adesso io sto viaggiando, appunto, viaggiando facendo missioni umanitarie, e qui nel libro di Matteo ci sono alcune delle foto che ho fatto, alcune delle foto in cui lui era protagonista tante volte. La cosa di Matteo stupenda, che a me è sempre piaciuta, è che lui era sempre in mezzo a belle donne. Davvero, era il segno, diciamo, di un tipo di energia che si trascinava. Era molto più giovane di me, noi eravamo i vecchi, i reduci, ma la cosa che mi è rimasta, anche adesso, ti ho visto con 2 signorine molto carine, e questo è il segno anche un po' di una giovinezza che non si perde. E io spero che lo compriate questo libro, chi non l'ha ancora comprato, davvero, perché non parla di passato, ma parla di un futuro possibile in cui ognuno di noi, davvero con la sua con la sua fioritura di sogni, può contribuire davvero a, e cioè ha bisogno oggi il mondo di cambiare in un modo incredibile, perché siamo in un momento di grigiore.
Sì, le cose che ha detto Italo sono assolutamente condividibili. Il discorso è difficile da far capire per chi non c'era in quegli anni, è il fatto che la potenza, la forza radicale che aveva una scelta esistenziale del genere. Cioè, oggi fa ridere pensare che farsi crescere i capelli di qualche centimetro in più rispetto alla norma possa costare l'ostracismo sociale, possa costare la perdita del lavoro, possa costare il posto a scuola o addirittura essere rifiutati di essere serviti nei bar, nei supermercati, in posti di questo genere. Come diceva un amico di Bob Dylan, Al Cooper, diceva: l'esperienza di farsi crescere i capelli è quello che ci permette di vivere la vita degli afroamericani, con l'unica differenza è che noi possiamo tirarci i capelli e rientrare nei ranghi. Ecco, essere dei paria, giusto per i capelli lunghi, giusto perché ci si vestiva in maniera, diciamo, oggi si chiamerebbe casual, né più né meno, o soprattutto perché non si stava insieme non essendo né sposati né fidanzati, si cercava di passare le frontiere senza avere i documenti, cosa che oggi è banale, nel senso che oggi la comunità europea permette a chiunque di passare senza documenti. Mi ricordo un amico che era passato con la frontiera incollando sul passaporto la foto di un cane, aveva messo la foto di un cane di come si chiama quelli afghano. E ovviamente avendo i capelli lunghi il doganiere ha guardato, ha fatto finta di niente, questo dice, tanto siete tutti uguali, per cui accadeva anche questo, insomma, che questa voglia abbastanza dadaista di colpire il potere anche attraverso le risate, attraverso lo scherzo fosse forse molto, molto ampio. L'Italia in quegli anni era un paese ovviamente molto diverso da oggi, per certi versi migliore, per altri molto molto peggiore. Un paese da sempre di controllo sociale molto spinto, nonostante ciò che pensano gli stranieri di noi, un paese in cui essere diversi era qualcosa di assolutamente perverso. Non parliamo poi del fatto di sovvertire i ruoli sessuali, cioè il fatto di avere i capelli lunghi per un italiano medio era il fatto che essere, come si diceva una volta, invertiti, neanche omosessuali, invertiti, per cui già il termine racconta bene cosa pensassero di noi. E l'unico modo che si aveva per creare una delle aree che oggi si chiamano elegantemente zone temporaneamente autonome era appunto quello delle comuni, grandi case collettive che venivano create in quello che in quel momento era una fase di passaggio nell'urbanistica europea. Le grandi case del centro venivano abbandonate dalla borghesia che andava ad abitare nelle villette eleganti fuori dalle città, lasciando queste case, grandi case borghesi con 10-20 stanze. Oggi sembra incredibile, ma esistevano queste case fantastiche ovunque, da Milano, Roma, per non parlare poi in Francia o in Germania, insomma case che la borghesia non voleva più perché appunto erano difficili da mantenere, difficili da gestire. Tutti sceglievano appunto la villetta moderna fuori in suburbia, e queste case venivano occupate ovviamente da grandi famiglie allargate, quelle appunto che poi si chiamavano pomposamente comuni. Comuni, bene ricordare il fatto che si chiamano comuni in omaggio al comune di Parigi, questa è la cosa più bizzarra, cioè dei ragazzini di 15-16 anni, 18 anni che si immaginavano di vivere una famiglia che si ispirava alla comune di Parigi, anche se magari nessuno aveva sentito parlare della comune di Parigi, però la comune era qualcosa da difendere come se fosse una repubblica popolare che magari aveva solo 20 metri quadrati di spazio. Un'altra cosa era il fatto che assolutamente per prima volta, questa è una cosa che mi rendo conto pesantemente oggi più che allora, erano passati solo 20 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi sembra una banalità, se pensiamo agli anni 80 erano 20 anni fa, più o meno, 30 anni fa, noi ricordiamo gli anni 80 come qualcosa di molto vicino, che ci tocca, magari con qualche canzone un po' molesta, qualche spallina in più nei vestiti, però insomma lo sentiamo. Provate a immaginarvi cosa vuol dire avere 20 anni prima la guerra, i campi di concentramento, i bombardamenti, le case di Milano erano ancora bombardate, la polizia era fatta all'80% ancora da persone che avevano servito sotto il fascismo, per cui quando si affrontavano dei celerini o dei questurini erano gente che aveva fatto la propria formazione professionale sotto il fascismo. Non posso non dimenticare il fatto del buon Pertini, che a un certo punto quando venne a Milano in prefettura rifiutò di stringere la mano a, come si chiamava, Guida, mi sembrava, questore Guida, perché si ricordava che era stato uno dei suoi carcerieri a Ventotene, per cui era un mondo abbastanza di vicinanza col fascismo molto molto contiguo. L'idea stessa di rompere questo razzismo inconscio che c'era nei confronti dei paesi del terzo mondo, certo oggi è facile dire piglio l'aereo, vado in Oriente, vado in Africa, oppure era facile, è facile oggi vedere un mix etnico in tutte le città. A quei tempi non esisteva realmente qualcuno che fosse diverso dagli italiani. Già vedere uno straniero era qualcosa di molto bizzarro, già vedere dei meridionali era qualcosa di molto bizzarro, per cui quando noi andavamo a cercare la verità in mezzo ai paesi del terzo mondo, era ovvio che quelli del terzo mondo ci guardassero come dei marziani. Loro erano abituati ad avere a che fare con i nostri genitori, nonni che andavano lì a colonizzarli, ritenendoli delle persone di serie B, se non di categorie più basse, per cui quando noi andavamo lì per imparare e non certo per insegnare, ci guardavano un po' come se fossimo appunto degli alieni. Quello che salta fuori da questo libro e dalle memorie che ho raccolto è l'estrema radicalità di questa scelta. Parliamo di personaggi che appunto che improvvisamente decidono di abbandonare la scuola, il lavoro, i genitori. E i genitori, poverini, se penso ai miei, se penso ai nostri genitori, non avevano nessuno strumento culturale per capire questo tipo di scelte. L'Italia non era certo la Francia degli anni 60, per cui un minimo di idea di anticonformismo poteva esistere in quei paesi. O in Inghilterra o in America c'era una tradizione molto forte di anticonformismo, in Italia no. Noi dobbiamo risalire addirittura agli Scapigliati per avere un ricordo storico di anticonformismo, parliamo dell'Ottocento. Altre cose, il fatto che in Italia, come diceva Pasolini, che viene ancora oggi ritenuto uno dei più grandi menti che andava contro il potere borghese, lui detestava i capelloni perché diceva: in un paese che ha avuto la resistenza è impensabile che possa esistere un'altra via per opporsi al potere. Noi abbiamo il Partito Comunista, abbiamo avuto la resistenza, per cui non pensate di poter fare qualcosa di diverso rispetto a questa matrice. Poi c'era ovviamente la Democrazia Cristiana, c'era ovviamente il peso molto molto virulento della Chiesa. Ecco, la Chiesa, gli oratori, noi andavamo all'oratorio come se fosse, diciamo, la nostra il centro sociale erano appunto gli oratori. Pensate un po' che tempi diversi che erano, per cui anche parlare di spiritualità in un paese come l'Italia era qualcosa di totalmente assurdo. Quando qui qualcuno si immaginava di affrontare, che ne so, il buddismo, affrontare lo yoga, affrontare tutte cose che a quei tempi sembravano qualcosa di sanguinolento alla Salgari, no? Sembravano delle cose legate più a Sandokan che a qualcosa di realmente legato alla cultura. Quando si parlava appunto di spiritualità, tutti quanti venivano presi un po' per pazzi. Appunto, i famosi politici dicevano: voi siete dei mistici perché parlate, che ne so, liberazione del corpo, della mente, bla bla bla, mentre noi facciamo la rivoluzione, voi siete lì appunto a gingillarvi con queste idee abbastanza effeminate, tipo la spiritualità. I personaggi che ho intervistato sono molto vari e soprattutto dimostra il fatto che era un movimento transgenerazionale, molti giovani, ma c'era anche gente sopra i 30 anni, la cosa è bizzarra perché a quei tempi si diceva: non fidarti di chi ha più di 30 anni. E soprattutto era qualcosa interclassista, ci sono figli di operai, ci sono anche figli di alta borghesia, ci sono provenienze da tutta Italia, gente che veniva dalla Sicilia. Ecco, in un periodo in cui i meridionali venivano al nord per appunto inseguire il sogno del boom economico, c'erano dei meridionali che venivano a Milano, a Torino o in altri posti per seguire un'antichissima via che era la via del picarismo. Cioè c'erano i famosi capelloni di Piazza Cordusio, sì, o di Piazza Duomo, che erano dei veri picari, quelli che si vedevano, possiamo ancora vedere nelle stampe del 600, quando c'erano gli spagnoli a Milano. Erano gente che voleva semplicemente non fare nulla. Oggi sembra assurdo dirlo in un momento in cui c'è mancanza di lavoro, o Piazza Navona a Roma, appunto. L'idea di non fare assolutamente nulla, questa è una cosa che disturbava in un momento in cui tutti quanti volevano lavorare, fare soldi per comprarsi la lavatrice, la macchina, cose ovviamente giustissime in quegli anni, perché appunto è un paese che veniva dalla guerra, veniva da un mondo contadino poverissimo. C'erano delle persone che non volevano assolutamente avere nulla di materiale, nessuna ricerca di conforto materiale. Un'altra cosa interessante è il fatto che fosse un mondo completamente slegato da quello che immaginiamo il mondo del Piper, il mondo del beat inteso come canterino, il mondo della moda, era un mondo che faceva bene a meno della musica. Infatti, se guardiamo le moltissime testate che sono uscite in quegli anni, le cosiddette testate underground, tipo Mondo Beat, Onda Verde, ce ne sono tantissime, nessuna ha un solo articolo legato alla musica. Sembra incredibile, un momento in cui tutti appunto si immaginavano i Beatles, i Rolling Stones, eccetera, eccetera, in quei giornali non c'era una sola riga dedicata alla musica beat, ma c'erano moltissime pseudo poesie, tra l'altro abbastanza povere, abbastanza nulla di culturalmente eccitante, che però si ispiravano ai grandi, si ispiravano, che ne so, a Baudelaire, si ispiravano a Ginsberg, per cui la poesia era incredibilmente uno dei collanti di quel mondo di ragazzini che avevano abbandonato la scuola. Un'altra cosa era il fatto che l'Italia era incredibilmente ancora un paese in cui gli stranieri, gli artisti venivano seguendo il tragitto del Grand Tour dai tempi di Goethe, venivano in Italia appunto per imparare. Cioè Roma, Milano ovviamente era un posto da cui la gente scappava velocemente, ma la gente andava ancora a Firenze, andava ancora a Roma, perché erano dei centri culturali vivissimi. La gente veniva a Roma perché c'era Fellini, perché c'era Antonioni, c'era il Centro Sperimentale di Cinema. Abbiamo avuto personaggi grandissimi in questa scena, tipo Pier Clementi, tipo Donai Luna, i grandi registi di underground che venivano in Italia per imparare. Addirittura uno dei fondatori dei Diggers, un gruppo anarchico di San Francisco, che ha fondato appunto la cosiddetta Summer of Love di San Francisco nel 67, è venuto in Italia per imparare cosa volesse dire fare arte fuori dagli schemi. Emmett Grogan si chiamava questo personaggio, grande, grande anarchico californiano, amico di Bob Dylan, a cui Dylan stesso dedicò un album dei suoi, Street Legal. Per cui incontrare gente particolare non era difficile in quegli anni. Era un mondo appunto in cui non esisteva la telefonia mobile, non esisteva internet, però funzionava benissimo il tam-tam delle persone, funzionava benissimo il fatto che chi si trovava a Kathmandu o si trovasse a Londra sapesse in tempo reale cosa succedeva a Brera, a Milano o in Santa Maria Trastevere a Roma. E si riconosce un'urbanistica in questo libro molto particolare. Ci sono delle zone dell'Italia, zone delle città che oggi appunto fanno sorridere, come diceva giustamente prima Marco, che sono aree gentrificate, aree ridotte a divertimentifici. A quei tempi erano delle aree risparmiate della speculazione edilizia, tipo Brera, tipo Trastevere, tipo Ponte Vecchio a Firenze, in cui esisteva una vita sociale molto forte, molto intensa. E grazie al fatto che questa cosa era mantenuta dal popolo, usiamo ancora questo termine un po' desueto, che fa un po', di cui ci si vergogna molto ancora oggi, esisteva ancora il popolo, esisteva ancora il proletariato con le sue usanze, la sua vita sociale per le strade. Ecco, le piazze, le strade erano dei luoghi di socialità in cui ancora nessuno si sognava di mettere dei cancelli, in cui ancora nessuno si sognava di mettere le ronde. Erano dei luoghi in cui la gente voleva condividere la propria esistenza, e l'influsso dei Cappelloni, dei Beat, non faceva altro che rinnovare questa voglia di stare insieme. Ita lo racconta magari qualche altra cosa fino a che mi si secchi la lingua.
Che è impossibile che si secchi la lingua. Ma sto scoprendo anch'io molte cose nel racconto di Matteo. E la mia è stata una invece presenza atipica, diciamo, nell'underground italiano, perché appartenevo a quella categoria di persone che è andata in India abbastanza in fretta, diciamo. Il mio primo viaggio è stato negli anni 68-69, Vi dicevo, siamo andati a fare una comune agricola e le tappe che per alcuni erano alcune mecche, centri qui in Italia di aggregazione, per esempio Brera, Milano, eccetera, e invece per noi erano magari le piazze di Teheran, era Karachi, era poi ovviamente Kathmandu.
Posti di vita.
Fantastico. Posti di vita dove, mamma mia, mi piacerebbe davvero trasportarvi. Diciamo, la sfortuna di diventare vecchi e di vedere quello, dicevo prima, che si è rovinato. Ma vi immaginate, noi che attraversavamo un Afghanistan che era pieno di minoranze etniche, pastori, dove eravamo veramente accolti, e noi eravamo studenti, in un certo senso religiosi, entravamo nelle moschee, avevamo la possibilità di vedere ancora un mondo contadino, antico, medioevale, un'emozione incredibile. Io ogni tanto sogno queste cose, e vederlo con i nostri alpini, con i nostri soldati di pace, diventato un terreno. Io nel 2002 ho fatto un viaggio soprattutto nel Panjshir, ci sono queste strade per salire in alta montagna dove c'era il famoso Massoud, il leone del Panjshir, a combattere. Siamo andati dopo 2 mesi che era stato fatto fuori sulla sua tomba, le strade per salire, e siccome sono strade diciamo estremamente ripide, e i cingoli dei carri armati russi ne hanno distrutti a centinaia, diventavano lo sterrato per permettere alle strade di salire. Vedere tutto questo, i fiumi straordinari, i pozzi avvelenati, i fiumi diventati pieni di mine, eccetera. Io sono tornato che avevo la sindrome della mina, per esempio, oppure Kathmandu oggi, io sono tornato da un mese, ci sono delle situazioni, il Bagmati, un fiume sacro, noi, mi ricordo, bevavamo quell'acqua, ma non solo, andavamo a fare il famoso bagno rituale. Per noi andare in Nepal in quegli anni voleva dire andare nella wilderness, davvero, di questo mondo selvatico che era un po' l'immagine della nostra anima. Perché noi eravamo così, quando si diceva distruggere i passaporti, sì, c'era lo sberleffo, ma era anche andare a cercare il volto segreto di noi, quella cosa che non era una foto, un nome di famiglia, era qualcosa che andava nel profondo, e per alcuni di noi appunto cercare se stessi voleva dire fare questi viaggi. Un mese fa questo fiume dove io bevevo l'acqua nel 1970, che nasce da delle sorgenti, sono andate a vederlo, ci sono i templi shivaiti, eccetera, e che attraversando la valle alla fine è una fogna, è davvero un'acqua biologicamente morta, dove comunque la gente continua a praticare, continua a... È davvero una bomba atomica che loro hanno in casa, non se ne rendono proprio conto. C'è una devastazione incredibile di cui diciamo siamo in parte responsabili tutti, ma questi mondi oggi, che per noi sono stati scuola, tempio, eccetera, oggi li troviamo davvero in condizioni pietose, e è un profondo dolore perché si capisce. Io mi ricordo per esempio l'ultimo pellegrinaggio che ho fatto tra i Sufi giù nelle zone del Belucistan, sono zone davvero difficilissime, dove noi una volta ci muovevamo come così vagabondi, in un modo molto libero. Rafiula, la mia guida, è stata rapita all'ambasciata italiana. Oggi quando rapiscono un volontario si muovono tutti i giornali, hanno rapito Rafiula Khan, hanno detto tenetevelo, l'ambasciata italiana, e questi diciamo gangster di montagna nel SWAT, capendo che sai mangia, un italiano diciamo rapito mangia, hanno preferito consegnarlo di nuovo alla strada. E poi, ma per dirvi che sta cambiando davvero tutto il mondo. E la sensazione che noi abbiamo, mi ricordo su quei terreni di Sufi, era 6-7 anni fa, uno di questi santi tira fuori, aveva un pacco di fotografie così di hippie, e dice, vedendo me, è tanti anni che questo sentiero non è più calpestato. Allora, eravamo ambasciatori, noi, in tutto questo idea di, con i nostri piedi, costruire mappe che ridisegnavano anche il mondo. C'è stata poi un'interruzione, Dopo gli anni 70, un'interruzione incredibile. È mancata questa energia, è mancata la testimonianza. Noi davvero eravamo degli antropologi radicali, davvero eravamo degli spiritualisti transculturali, davvero, davvero. Dico questo perché il libro di Matteo ridà dignità a un movimento che comunque ha costruito mondi nuovi, perché le cose che oggi noi abbiamo qui, dalle medicine naturali alla meditazione buddista, al fatto che viaggi in maniera ecosolidale in questi mondi, eccetera, un modo di viaggiare, la musica, la cultura, il nostro modo di vestire, tutto quello che è benessere, diciamo, è stato trasportato da questa razza di persone nomadi. Io mi ricordo, ho avuto bisogno di aiuto, ho preso la malaria, mi ero intristito, ero diventato come loro, sono andato all'ambasciata italiana e mi hanno detto: noi abbiamo dei fondi per aiutare gli italiani, ma voi non siete italiani da aiutare. E mi ha riconsegnato alla strada dove sarei potuto morire se non avessi avuto, eccetera. Per dirvi che questa traccia è una traccia che continua, è la traccia della poesia, è la traccia della musica, è la traccia di una giovinezza eterna che noi dentro abbiamo come esseri umani. E storicizzare va bene, è importantissimo, ma come Matteo lo fa, perché lui sta insegnando adesso, sta portando nei giovani questi messaggi che una volta si condivideva nelle comuni, eccetera, storicizzare è fondamentale, ma anche diciamo continuare ad agire per trasformare il mondo in un mondo colorato, in un mondo davvero in cui tutti questi valori che noi abbiamo portato, peace and love and rock and roll, sex and drugs and rock and roll, dove il sex non c'era quasi mai, e questo era un po' il problema di quegli anni, invece adesso mi sembra che ce ne sia molto di più, e davvero è la mission. È davvero quello che io spero, che questo libro comunichi anche questa energia, questa voglia di fare, questo dire: dai, wake up, svegliamoci, rimettiamoci i capelli lunghi, vabbè, non ci crescono più alla nostra età o crescono in un modo stravagante, ma no, certo. Il capello lungo era proprio il simbolo di l'animalità, dell'energia davvero che ogni essere umano ha, e che è la creatività, l'espressività, l'amorevolezza, la dolcezza. E questa era la cosa che non funzionava loro e non funziona ancora adesso. Il discorso della poesia, di essere morbidi in un mondo invece che ti incastra in ruoli che sono ruoli guerrieri, ruoli guerrieri. Quello di riportare coraggiosamente e di nuovo in alto la parola amore, la parola compassione, la parola occuparsi degli altri. E io penso che una deriva importante, io ho seguito, diciamo, l'iter di alcuni personaggi e anche la mia vita, che ha preso questo movimento oggi, per cui è ancora vivo, ci sono ancora questi, chiamiamoli vecchi giovani, che portano avanti, è il volontariato. Il volontariato è davvero una prospettiva per costruire un mondo, diciamo, nuovo, e che ci trova ancora noi a lottare, a fare, a divertirci. Quindi sarebbe carino che ridiventassimo un po' hippie tutti, ecco.
No, prima di dare ancora la parola a Matteo, che brevemente illustrerà il video che tra poco trasmettiamo, volevo semplicemente ricordarvi alcune cose che si svolgono al centro. Domani, che è domenica, 1° aprile, c'è il consueto appuntamento col mercatino di prodotti biologici che teniamo ogni mese, e con artigiani, vino, salumi, insomma tutta una serie di prodotti che ospitiamo mensilmente. Un appuntamento invece che voglio ricordare a tutti, perché è un appuntamento direi molto importante, è che lunedì sera al Teatro Verdi, che è in via Prastrengo, zona Isola, c'è un'assemblea cittadina sulla questione della no TAV. e vi saranno presenti sia alcuni esponenti valsusini, avvocati ed esperti per riprendere ancora una volta, riparlare ancora una volta di questa questione che ha travalicato chiaramente la valle, che ormai interessa tutta la solidarietà che si è sviluppata in tutto il paese, soprattutto dopo che sono state arrestate diversi compagni e tuttora la stragrande maggioranza di questi è ospite delle antifasciste repubblicane galere. Ultima cosa, la devo ancora dire, è di ieri o l'altro ieri, il compagno Nicolò, che era iscritto all'Ampi, ha pensato bene l'Ampi di espellerlo. Questa è una cosa molto grave, penso, anche perché ritengo che tutti loro signori, come sapete, che c'è gente in questo paese che ha compiuto cose inenarrabili sotto qualsiasi profilo, sia esso finanziario, morale, economico e politico, e tutti dicono bisogna aspettare quando i giudici daranno la sentenza. Bene, questi dell'Ampi invece hanno pensato bene di eseguirla subito. Vergogna. Mercoledì 4 aprile invece alle 9 qui presenteremo un nuovo libro di Cartosio, Bruno Cartosio, che è sui lunghi anni 60, i movimenti sociali e culturali nella politica degli Stati Uniti. Cartosio sono anni che affronta, analizza e prende in considerazione tutte le questioni inerenti agli Stati Uniti e ci presenterà questo nuovo libro. Finisco dicendo che invece il mercoledì dopo, cioè l'11 aprile alle 21, presenteremo un numero della rivista Mille Piani intitolato Usciti dal futuro, e ci sarà tutta una riflessione, discussione su questioni che sono per prendere in considerazione, insomma, in che rapporto sta la crisi, che è una crisi dei comportamenti, una crisi economica, una crisi di valori, e questa in che rapporto sta nell'alienare e nel, diciamo così, fare stare sempre più male anche le persone, perché è chiaro che i riflessi che vi sono da un punto di vista dell'anima, come diceva prima Italo, sono non ininfluenti alla conduzione della vita. Adesso lascio l'ultima parola, vi ringrazio per la presentazione, lascio la parola a Matteo che illustra brevemente, poi partiamo con il video.
Sì, giusto una cosa velocissima, prima parlava del Notav. Settimana scorsa ho presentato il libro a Torino e ho rincontrato Gianni Milano, che è uno dei personaggi che intervisto in questo libro, primissimo poeta beat italiano, in tempi non sospetti del 64, è uno dei primi maestri anti-autoritari italiani che insegna ai bambini la parola pace, compassione, tolleranza, viene buttato fuori dalle scuole italiane perché metteva di fianco a Cristo, al crocifisso, metteva Buddha, e metteva anche, insegnava ai bambini a curare gli animali, a non avere un atteggiamento aggressivo tra di loro, leggeva San Francesco, eccetera, eccetera. Il buon Gianni Milano, ancora oggi, che veleggia verso i 70 e passa anni, è in prima fila nella lotta Notav. E ho visto, stranamente, l'ho incontrato a Torino, appunto, sempre il solito faccia da sciamano tunguso. Era uno dei personaggi di fotografati nudi sul pianeta fresco della Pivano, in cui l'articolo era gli ultimi pacifisti italiani, e c'era già lui nudo pacifista ai tempi, e ancora adesso va in giro a combattere quello che lui ritiene una campagna di colonizzazione delle vallate, visto che lui difende la cultura locale da sempre. Lui è uno di quelli che ritiene le tribù, ritiene la vita delle tribù più importante della vita degli stati, ritiene che in Valsusa ci sia una tribù che è stata colonizzata e che deve respingere appunto le giacche blu, come fecero gli indiani ai loro tempi e quant'altro. Insomma, parlavo prima di TAZ, zone territorialmente autonome. Quello che vedremo tra un po' è uno dei modi in cui a quei tempi si poteva stare insieme, ovvero Se avete in mente i documentari di National Geographic sui grandi mammiferi, gli erbivori, per difendersi dai leoni, dai lupi e da quant'altro, l'unico modo è stare insieme, belli, fare delle grandi masse di persone. Ecco, i festival pop erano un po' questo tipo di modello. Persone pacifiche che venivano colpite, se lasciate sole in giro dalla polizia, dai guardoni, dai turisti, eccetera, eccetera, si riunivano in grandi masse e nei festival pop in cui potevano appunto far l'amore, fumare, dare un esempio di vita alternativa, anche se solo per tre giorni. Tre giorni, ricordo, erano i giorni studiati sulla modalità di assunzione delle sostanze psichedeliche: primo giorno assunzione della pastiglia, partenza, e terzo giorno per il down di tranquillità. Per cui questa cosa è stata studiata per la prima volta in California nei primi pop festival tenuti a Monterey, per cui i tre giorni di pace, amore e musica non sono tre giorni perché c'era il weekend lungo, ma perché erano proprio studiati per questa struttura, assunzione delle sostanze psicoattive. Vedremo una cosa rarissima: a quei tempi nessuno voleva farsi fotografare tranne da Italo, perché Italo era una delle poche macchine fotografiche del periodo. Tutti tendevano di essere fotografati dalla polizia o dai guardoni, dai turisti, per cui il buon Angelo Verderio nel 73 ha filmato col videotape, che era uno strumento che sembrava che avesse un futuro splendido in quegli anni e purtroppo è finito come il Super 8 in un dimenticatoio, ha filmato con il videotape la gente dell'Alpe del Cerè, questo pop festival organizzato dal Renudo, terzo pop festival dopo Ballabio e Zerbo, pop festival radicale nel senso di nessun permesso da parte delle autorità, niente luce, niente collegamenti con il comune che aveva staccato tutto quanto, aveva ritirato i permessi, per cui occupazione di un bosco, di una fantastica zona di montagna, e vedremo una delle cose che oggi sembra fantascienza, vedremo il fatto che dei musicisti, vedremo Battiato ad esempio, che suona tranquillamente a livello del cosiddetto pubblico, anche se pubblico non era, e il pubblico si permette di intervenire durante la performance di Battiato, anzi Battiato accoglie quello che si chiamava ai tempi uno scoppiato, non vorrei usare termini politicamente scorretti, comunque uno scoppiato che va lì in mezzo alla performance di Battiato e suona un attaccapanni, e Battiato lo accompagna con le sue tastiere. Tanto Battiato salverà il Pop Festival perché fornirà la sua strumentazione, visto che la strumentazione è quella affittata dai service, non venne consegnata perché appunto non c'erano i permessi del comune e della polizia. Per cui godetevi questo documento molto raro, Alpe del Vicerè 1973. Grazie mille, buona serata.